Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Venerdì Santo. Crocifissione, morte, deposizione, sepoltura. Continuazione. Le sofferenze sono sempre più forti. Il corpo ha i primi inarcamenti propri della tetania e ogni clamore di folla li esaspera. La morte delle fibre e dei nervi si estende dalle estremità torturate al tronco, rendendo sempre più difficoltoso il moto respiratorio, debole la contrazione diaframmatica e disordinato il movimento cardiaco. Il volto di Cristo passa alternativamente da vampe di rossore intensissimo a pallori verdastri di morente per dissanguamento. La bocca si muove con maggiore fatica perché i nervi sovraffaticati del collo e del capo stesso, che hanno per decine di volte fatto da leva al corpo tutto, puntandosi sulla sbarra traversa della croce, propagano il crampo anche alle mascelle. La gola, enfiata dalle carotidi ingorgate, deve dolere ed estendere il suo edema alla lingua, che pare ingrossata e lenta nei movimenti. La schiena, anche nei momenti che le contrazioni tetanizzanti non la curvano ad arco completo dalla nuca alle anche, appoggiate come punti estremi al tronco della croce, si arcua sempre più in avanti, perché le membra divengono sempre più pesanti del peso delle carni morte. La gente vede poco e male queste cose, perché la luce è ormai di un cenere cupo e solo chi è ai piedi della croce può vedere bene. Gesù si affloscia un certo momento, tutto in avanti e in basso, come già morto. Non ansa più. La testa gli pende inerte in avanti. Il corpo, dalle anche in su, è tutto staccato, facendo angolo con le braccia alla croce. Maria ha un grido. «È morto!» Un grido tragico che si propaga nell'aria nera e Gesù appare realmente morto. Un altro grido femminile le risponde e nel gruppo delle donne vedo un tramestio. Poi una decina di persone si allontanano, sostenendo qualche cosa, ma non posso vedere chi si allontana così. È troppo poca la luce nebbiosa. Sembra di essere immersi in una nube di cenere vulcanica fittissima. «Non è possibile!» urlano dei sacerdoti e dei giudei. «È una finta per farci andare via! Soldato, pungilo con la lancia! È una buona medicina per ridargli voce!» E poiché i soldati non lo fanno, una scarica di pietre e di zolle di terra volano verso la croce, colpendo il martire e ricadendo sulle corazze romane. Il farmaco, come ironicamente dicono i giudei, opera il prodigio. Certo, qualche sasso ha colpito a segno, forse sulla ferita di una mano o sul capo stesso, perché miravano in alto. Gesù ha un gemito pietoso e rinviene. Il torace torna a respirare con fatica e la testa a muoversi, da destra manca, cercando un luogo dove posarsi per soffrire meno, senza trovare altro che maggior pena. A gran fatica, puntandosi una volta ancora sui piedi torturati, trovando forza nella sua volontà, unicamente in quella, Gesù si irrigidisce sulla croce. Torna eretto, come fosse un sano nella sua forza completa. Alza il volto, guardando con occhi bene aperti il mondo steso ai suoi piedi, la città lontana, che appena si intravede come un biancore incerto nella foschia, e il cielo nero, dal quale ogni azzurro ed ogni ricordo di luce sono scomparsi. E a questo cielo chiuso, compatto, basso, simile ad una enorme lastra di lavagna scura, egli grida a gran voce, vincendo con la forza della volontà, col bisogno dell'anima, l'ostacolo delle mascelle irrigidite, della lingua ingrossata, della gola edematica. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Io sento dire così. Deve sentirsi morire e in un assoluto abbandono del cielo per confessare con tal voce l'abbandono paterno. La gente ride e lo scherza, lo insulta. Non sa che farne Dio di te. I demoni sono maledetti da Dio. Altri gridano. Vediamo se Elia che egli chiama viene a salvarlo. E altri. Dategli un poco d'aceto che si gargarizzi la gola. Fa bene alla voce. Elia, o Dio, poiché è incerto ciò che il folle vuole, sono lontani. Ci vuol voce per farsi sentire. E ridono come iene o come demoni. Ma nessun soldato dà l'aceto e nessuno viene dal cielo per dare conforto. È l'agonia solitaria, totale, crudele, anche soprannaturalmente crudele, della grande vittima. Tornano le valanghe di dolore desolato che già l'avevano oppresso nel Getsemani. Tornano le onde dei peccati di tutto il mondo a percuotere il naufrago innocente, a sommergerlo nella loro amaritudine. Torna soprattutto la sensazione più crocifiggente della croce stessa, più disperante di ogni tortura, che Dio ha abbandonato e che la preghiera non sale a lui. Ed è il tormento finale, quello che accelera la morte perché spreme le ultime gocce di sangue dai pori, perché stritola le superstiti fibre del cuore, perché termina ciò che la prima cognizione di questo abbandono ha iniziato, la morte. Perché di questo, per prima cosa, è morto il mio Gesù, o Dio, che lo hai colpito per noi. Dopo il tuo abbandono, per il tuo abbandono, che diventa una creatura? O un folle o un morto? Gesù non poteva divenire folle, perché la sua intelligenza era divina e spirituale come è, l'intelligenza trionfava sopra il trauma totale del colpito da Dio. Divenne dunque un morto. Il morto, il santissimo morto, l'innocentissimo morto, morto, lui che era la vita, ucciso dal tuo abbandono e dai nostri peccati. L'oscurità si fa ancora più fitta. Gerusalemme scompare del tutto. Lo stesso Calvario pare annullarsi nelle sue falde. Solo la cima è visibile, quasi che le tenebre la tengano alta a raccogliere l'unica e l'ultima superstite luce, posandola come per un'offerta col suo trofeo divino su uno stagno di onice liquida, perché sia vista dall'amore e dall'odio. E dalla luce, non più luce, viene la voce lamentosa di Gesù. «Ho sete!» Vi è infatti un vento che asseta anche i sani, un vento continuo, ora violento, pieno di polvere, freddo, pauroso. Penso quale spasimo avrà dato col suo soffio violento ai polmoni, al cuore, alle fauci di Gesù, alle sue membra gelate, intormentite, ferite. Ma proprio tutto si è messo a torturare il martire. Un soldato va ad un vaso dove i satelliti del boia hanno messo dell'aceto col fiele perché col suo amaro aumenti la salivazione nei suppliziati. Prende la spugna immersa nel liquido, la infila su una canna sottile eppure rigida che è già pronta lì presso e porge la spugna al morente. Gesù si tende avido verso la spugna che viene. Pare un infante affamato che cerchi il capezzolo materno. Maria, che vede e certo pensa questa cosa, geme appoggiandosi a Giovanni. «Oh, ed io neppure una stilla di pianto gli posso dare. Oh, seno mio, che non gemi latte? Oh Dio, perché, così ci abbandoni? Un miracolo per la mia creatura. Chi mi solleva per dissetarlo del mio sangue, posto che latte non ho?» Gesù, che ha succhiato avidamente l'aspra e amara bevanda, torce il capo, avvelenato dal disgusto di essa. Deve oltretutto essere come del corrosivo sulle labbra ferite e spaccate. Si ritrae, si accascia, si abbandona. Tutto il peso del corpo piomba sui piedi e in avanti. Sono le estremità ferite quelle che soffrono la pena atroce dello slabrarsi sotto il peso di un corpo che si abbandona. Non più un movimento per sollevare questo dolore. Dal bacino in su tutto è staccato dal legno e tale resta. La testa pende in avanti tanto pesantemente che il collo pare scavato in tre posti, al giugulo completamente infossato e di qua e di là dello sterno cleidomastoideo. Il respiro è sempre più anelante, ma interciso. È già più un rantolo sincopato che un respiro. Ogni tanto un colpo di tosse penosa porta una schiuma lievemente rosata alle labbra. E le distanze fra una espirazione e l'altra diventano sempre più lunghe. L'addome è già fermo. Solo il torace ha ancora dei sollevamenti, ma faticosi, stentati. La paralisi polmonare si accentua sempre più e sempre più fievole, tornando al lamento infantile del bambino, viene l'invocazione: «Mamma!» E la misera mormora: «Sì, tesoro, sono qui!» E quando la vista che si vela gli fa dire: «Mamma, dove sei? Non ti vedo più. Anche tu mi abbandoni». E non è neanche una parola, ma un mormorio che appena è udibile da chi, più col cuore che con l'udito, raccoglie ogni sospiro del morente, ella dice: «Oh no, figlio, non ti abbandono io. Sentimi, caro, la mamma è qui, qui è, e solo si tormenta di non potere venire dove tu sei». È uno strazio. E Giovanni piange liberamente. Gesù deve sentire quel pianto, ma non dice niente. Penso che la morte imminente lo faccia parlare come in delirio e neppure sappia quanto dice e, purtroppo, neppure comprenda il conforto materno e l'amore del prediletto. Longino, che inavvertitamente ha lasciato la sua posa di riposo, con le mani conserte sul petto e una gamba accavallata, ora una, ora l'altra, per dare sollievo alla lunga attesa in piedi, e ora invece è rigido, sull'attenti, la mano sinistra sulla spada, la destra regolarmente tesa lungo il fianco, come fosse sui gradini del trono imperiale. Non vuole commuoversi, ma il suo volto si altera nello sforzo di vincere l'emozione, e gli occhi hanno un luccicore di pianto che solo la sua ferrea disciplina trattiene. Gli altri soldati, che giocavano a dadi, hanno smesso e si sono drizzati in piedi, rimettendosi gli elmi che avevano servito ad agitare i dadi, e stanno in gruppo presso la scaletta scavata nel tufo, silenziosi, attenti. Gli altri sono di servizio e non possono mutare posizione. Sembrano statue. Ma qualcuno dei più prossimi, e che sente le parole di Maria, mugola qualcosa fra le labbra e scrolla il capo. Un silenzio. Poi, netta nell'oscurità totale, la parola: «Tutto è compiuto». E poi l'ansito sempre più rantoloso, con pause di silenzio fra un rantolo e l'altro sempre più vaste. Il tempo scorre su questo ritmo angoscioso. La vita torna quando l'aria è rotta dall'anelito aspro del morente. La vita cessa quando questo suono penoso non si ode più. Si soffre a sentirlo, si soffre a non sentirlo. Si dice: «Basta di questa sofferenza», e si dice: «Oh Dio, che non sia l'ultimo respiro». Le Marie piangono tutte, col capo contro il rialzo terroso, e si sente bene il loro pianto, perché tutta la folla ora tace di nuovo per raccogliere i rantoli del morente. Ancora un silenzio. Poi, pronunciata con infinita dolcezza, con ardente preghiera, la supplica. Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. Ancora un silenzio. Si fa lieve anche il rantolo. È appena un soffio limitato alle labbra e alla gola. Poi, ecco, l'ultimo spasimo di Gesù. Una convulsione atroce che pare voglia svellere il corpo infisso coi tre chiodi dal legno, sale per tre volte dai piedi al capo, scorre per tutti i poveri nervi torturati, solleva tre volte l'addome in una maniera anormale, poi lo lascia, dopo averlo dilatato come per sconvolgimento dei visceri, ed esso ricade e si infossa come svuotato. Alza, gonfia e contrae tanto fortemente il torace che la pelle si infossa fra coste e coste che si tendono, apparendo sotto l'epidermide e riaprendo le ferite dei flagelli. Fa rovesciare violentemente indietro una, due, tre volte il capo, che percuote contro il legno duramente. Contrae in uno spasimo tutti i muscoli del volto, accentuando la deviazione della bocca a destra. Fa spalancare e dilatare le palpebre, sotto cui si vede roteare il globo oculare e apparire la sclerotica. Il corpo si tende tutto. Nell'ultima delle tre contrazioni è un arco teso, vibrante, tremendo a vedersi, e poi un grido potente, impensabile in quel corpo sfinito, si sprigiona, lacera l'aria. Il grande grido di cui parlano i Vangeli e che è la prima parte della parola mamma. E più nulla. La testa ricade sul petto, il corpo in avanti, il fremito cessa, cessa il respiro, è spirato. La terra risponde al grido dell'ucciso con un boato pauroso. Sembra che da mille buccine dei giganti traggano un unico suono, e su questo tremendo accordo ecco le note isolate, laceranti dei fulmini che rigano il cielo in tutti i sensi, cadendo sulla città, sul tempio, sulla folla. Credo che ci saranno stati dei fulminati, perché la folla è colpita direttamente. I fulmini sono l'unica luce saltuaria che permetta di vedere. E poi, subito, e mentre durano ancora le scariche delle saette, la terra si scuote in un turbine di vento ciclonico. Il terremoto e l'aeromoto si fondono per dare un apocalittico castigo ai bestemmiatori. La vetta del Golgota ondeggia e balla come un piatto in mano di un pazzo nelle scosse sussultorie e ondulatorie che scuotono talmente le tre croci che sembra le debbano ribaltare. Longino, Giovanni, i soldati si abbrancano dove possono, come possono, per non cadere. Ma Giovanni, mentre con un braccio afferra la croce, con l'altro sostiene Maria che, e per il dolore e per il traballio, gli si è abbandonata sul cuore. Gli altri soldati, e specie quelli del lato che scoscende, si sono dovuti rifugiare al centro per non essere gettati giù dai dirupi. I ladroni urlano di terrore. La folla urla ancora di più e vorrebbe scappare, ma non può. Cadono le persone l'una sull'altra, si pestano, precipitano nelle spaccature del suolo, si feriscono, rotolano giù per la china, impazziti. Per 3 volte si ripete il terremoto e l'aeromoto, e poi si fa l'immobilità assoluta di un mondo morto. Solo dei lampi, ma senza tuono, rigano ancora il cielo e illuminano la scena dei giudei, fuggenti in ogni senso, con le mani fra i capelli o tese in avanti o alzate al cielo, schernito fino allora, e di cui ora hanno paura. L'oscurità si tempera di un barlume di luce che, aiutato dal lampeggio silenzioso e magnetico, permette di vedere che molti restano al suolo, morti o svenuti, non so. Una casa arde nell'interno delle mura e le fiamme si alzano dritte nell'aria ferma, mettendo un punto di rosso fuoco sul verde cenere dell'atmosfera. Maria alza il capo dal petto di Giovanni e guarda il suo Gesù. Lo chiama perché mal lo vede nella poca luce e coi suoi poveri occhi pieni di pianto. 3 volte lo chiama. Gesù! 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 È la prima volta che lo chiama per nome da quando è sul Calvario. Infine, ad un lampo che fa come una corona sopra la vetta del Golgota, lo vede. Immobile, tutto pendente in avanti, col capo talmente piegato in avanti e a destra da toccare con la guancia la spalla e col mento le coste, e comprende. Tende le mani che tremano nell'aria scura e grida: «Figlio mio! Figlio mio! Figlio mio!» Poi ascolta, ha la bocca aperta, pare voglia ascoltare anche con quella, come ha dilatati gli occhi per vedere, per vedere. Non può credere che il suo Gesù non sia più. Giovanni, e anche lui ha guardato e ascoltato ed ha compreso che tutto è finito, abbraccia Maria e cerca allontanarla dicendo: «Non soffre più». Ma prima che l'apostolo termini la frase, Maria, che ha capito, si svincola, gira su se stessa, si curva ad arco verso il suolo, si porta le mani agli occhi e grida: «Non ho più figlio!» E poi vacilla, e cadrebbe se Giovanni non se la raccogliesse tutta sul cuore, e poi egli si siede per terra per sostenerla meglio sul suo petto finché le Marie, non più trattenute dal cerchio superiore di armati, perché ora che i giudei sono fuggiti, i romani si sono ammucchiati sulla piazzuola sottostante commentando l'accaduto, sostituiscono l'apostolo presso la madre. La Maddalena si siede dove era Giovanni e quasi si adagia Maria sui ginocchi, sostenendola fra le braccia e il suo petto, baciandola sul volto esangue, riverso sulla spalla pietosa. Marta e Susanna, con la spugna e un lino intrisi nell'aceto, le bagnano le tempie e le narici, mentre la cognata Maria le bacia le mani, chiamandola con strazio. E appena Maria riapre gli occhi e gira uno sguardo che il dolore rende come ebete, le dice: «Figlia, figlia diletta, ascolta! Dimmi che mi vedi, sono la tua Maria, non mi guardare così!» E poiché il primo singhiozzo apre la gola di Maria e le prime lacrime cadono, ella, la buona Maria di Alfeo, dice: «Sì, sì, piangi, qui con me, come da una mamma, povera santa figlia mia!» E quando si sente dire: «Oh Maria, Maria, hai visto?» Ella geme: «Sì, sì, ma, figlia, oh figlia!» Non trova più altro e piange l'anziana Maria, un pianto desolato a cui fanno eco tutte le altre, ossia Marta e Maria, la madre di Giovanni e Susanna. Le altre pie donne non ci sono più. Penso siano andate via e con esse i pastori quando si udì quel grido femminile. I soldati parlottano fra di loro: «Hai visto i giudei? Ora avevano paura e si battevano il petto». I più terrorizzati erano i sacerdoti. «Che paura! Ho sentito altri terremoti, ma come questo mai? Guarda, la terra è rimasta piena di fessure. E lì è franato tutto un pezzo della via lunga. E sotto ci sono dei corpi. Lasciali, tanti serpenti di meno. Oh, un altro incendio nella campagna. Ma è morto proprio. E non vedi, ne hai dubbi?» Spuntano da dietro la roccia Giuseppe e Nicodemo. Certo si erano rifugiati lì, dietro al riparo del monte, per salvarsi dai fulmini. Vanno da Longino. «Vogliamo il cadavere». «Solo il proconsole lo concede. Andate, e presto, perché ho sentito che i giudei vogliono andare al pretorio ed ottenere il crucifragio. Non vorrei che facessero sfregio». «Come lo sai?» «Rapporto dell'alfiere. Andate, io attendo». I due si precipitano giù per la strada ripida e scompaiono. È qui che Longino si accosta a Giovanni e gli dice piano qualche parola che non afferro. Poi si fa dare da un soldato una lancia. Guarda le donne tutte intente a Maria, che riprende lentamente le forze. Esse hanno tutte le spalle alla croce. Longino si pone di fronte al crocifisso, studia bene il colpo e poi lo vibra. La larga lancia penetra profondamente da sotto in su, da destra a sinistra. Giovanni, combattuto fra il desiderio di vedere e l'orrore di vedere, torce per un attimo il viso. «È fatto, amico», dice Longino e termina: «Meglio così, come a un cavaliere». E senza spezzare ossa. Era veramente un giusto. Dalla ferita geme molta acqua e un filino appena di sangue già tendente a raggrumarsi. «Geme, ho detto, non esce che filtrando dal taglio netto, che rimane inerte, mentre, se vi fosse stato del respiro, si sarebbe aperto e chiuso nel moto toracico addominale. Mentre sul Calvario tutto resta in questo tragico aspetto, io raggiungo Giuseppe e Nicodemo, che scendono per una scorciatoia per fare più presto. Sono quasi alla base quando si incontrano con Gamaliele. Un Gamaliele spettinato, senza copricapo, senza mantello, con la splendida veste sporca di terriccio e strappata dai rovi. Un Gamaliele che corre, salendo e ansando, con le mani nei capelli radi e molto brizzolati di un uomo anziano. Si parlano senza fermarsi. «Gamaliele, tu! Tu, Giuseppe, lo lasci? Io no. Ma tu, come qui? E così?» «Cose tremende! Ero nel tempio, il segno!» Il tempio scardinato, il velo di porpora e giacinto pende lacerato, il Sancta Sanctorum è scoperto, anatema è su noi. Ha parlato continuando a correre verso la cima, reso pazzo dalla prova. I due lo guardano andare. Si guardano, dicono insieme: queste pietre tremeranno alle mie ultime parole. Egli glielo aveva promesso. Affrettano la corsa verso la città. Per la campagna, fra il monte e le mura e oltre, vagano nell'aria ancora fosca persone con aspetto di ebeti. Urla, pianti, lamenti. Chi dice: il suo sangue ha piovuto fuoco. Chi? Fra i fulmini Giove è apparso a maledire il tempio. Chi geme? I sepolcri, i sepolcri. Giuseppe afferra uno che dà di cozzo la testa contro la muraglia e lo chiama a nome, tirandoselo dietro mentre entra in città. Simone, ma che vai dicendo? Lasciami! Un morto anche tu, tutti i morti, tutti fuori, e mi maledicono. È impazzito, dice Nicodemo. Lo lasciano e trottano verso il pretorio. La città è in preda del terrore. Gente che vaga battendosi il petto. Gente che fa un salto indietro o si volge spaventata, sentendo dietro una voce o un passo. In uno dei tanti archivolti oscuri, l'apparizione di Nicodemo, vestito di lana bianca, perché per fare più presto si è levato sul Golgota il manto oscuro, fa dare un urlo di terrore ad un fariseo fuggente. Poi si accorge che è Nicodemo e gli si attacca al collo con una espansione strana, urlando: «Non mi maledire! Mia madre mi è apparsa e mi ha detto: sii maledetto in eterno!» E poi si accascia al suolo, gemendo: «Ho paura, ho paura!» «Ma sono tutti folli!» dicono i due. È raggiunto il pretorio. E solo qui, mentre attendono di essere ricevuti dal proconsole, Giuseppe e Nicodemo riescono a sapere il perché di tanti terrori. Molti sepolcri si erano aperti sotto la scossa tellurica e c'era chi giurava averne visto uscire gli scheletri che per un attimo si ricomponevano con parvenza umana e andavano accusando i colpevoli del deicidio e maledicendoli. Li lascio nell'atrio del pretorio, dove i due amici di Gesù entrano senza tante storie di stupidi ribrezzi e paure di contaminazioni, e torno sul Calvario, raggiungendo Gamaliele che sale, ormai sfinito, gli ultimi metri. Procede battendosi il petto e quando giunge sulla prima delle due piazzuole si butta a bocconi, lunghezza bianca sul suolo giallastro e geme: il segno, dimmi che mi perdoni, un gemito, anche un gemito solo, per dirmi che mi odi e mi perdoni. Comprendo che lo crede ancora vivo, né si ricrede altro che quando un soldato, urtandolo con l'asta, dice: alzati e taci, non serve, dovevi pensarci prima, è morto, e io, pagano, te lo dico, costui che voi avete crocifisso era realmente il figlio di Dio. Morto, morto sei, oh! Gamaliele alza il volto terrorizzato. Cerca vedere fin lassù, in cima, nella luce crepuscolare. Poco vede, ma quel tanto, da capire che Gesù è morto, lo vede. E vede il gruppo pietoso che conforta Maria. E Giovanni, ritto alla sinistra della croce che piange, e Longino, ritto a destra, solenne nella sua rispettosa postura. Si pone in ginocchio, tende le braccia e piange. Eri tu, non possiamo più avere perdono. Abbiamo chiesto il tuo sangue su noi ed esso grida al cielo e il cielo ci maledice. Oh, ma tu eri la misericordia. Io ti dico, io, l'annientato rabbi di Giuda, il tuo sangue su noi per pietà. Aspergici con esso, perché solo esso può impetrarci perdono. Piange, e poi, più piano, confessa la sua segreta tortura. Ho il segno richiesto. Ma secoli e secoli di cecità spirituale stanno sulla mia vista interiore e contro il mio volere di ora si drizza la voce del mio superbo pensiero di ieri. Pietà di me, luce del mondo, nelle tenebre che non ti hanno compreso, fa scendere un tuo raggio. Sono il vecchio giudeo e fedele a ciò che credevo giustizia ed era errore. Adesso sono una landa brulla, senza più alcuno degli antichi alberi della fede antica, senza alcun seme o stelo della fede nuova. Sono un arido deserto. Opera tu il miracolo di far sorgere un fiore che abbia il tuo nome in questo povero cuore di vecchio israelita pervicace. In questo mio povero pensiero, prigioniero delle formule, penetra tu, liberatore. Isaia lo dice. Pagò per i peccatori e prese su sé i peccati di molti. Oh, anche il mio, Gesù Nazareno! Si alza, guarda la croce che si fa sempre più nitida nella luce che rischiara e poi se ne va, curvo, invecchiato, annichilito. E sul Calvario torna il silenzio appena rotto dal pianto di Maria. I due ladroni, esausti dalla paura, non parlano più. Tornano in corsa Nicodemo e Giuseppe, dicendo che hanno il permesso di Pilato, Ma Longino, che non si fida troppo, manda un soldato a cavallo dal proconsole per sapere come deve fare anche coi due ladroni. Il soldato va e torna al galoppo con l'ordine di consegnare Gesù e di compiere il crurifragio sugli altri per volere dei giudei. Longino chiama i quattro boia, che sono vigliaccamente accoccolati sotto la rupe, ancora terrorizzati dell'accaduto, e ordina che i due ladroni siano finiti a colpi di clava. Cosa che avviene senza proteste per Disma, al quale il colpo di clava, sferrato al cuore dopo aver già percosso i ginocchi, spezza a metà fra le labbra, in un rantolo, il nome di Gesù, e con maledizioni orrende da parte dell'altro ladrone. Il loro rantolo è lugubre. I quattro carnefici vorrebbero anche occuparsi di Gesù staccandolo dalla croce, ma Giuseppe e Nicodemo non lo permettono. Anche Giuseppe si leva il mantello e dice a Giovanni di imitarlo e di tenere le scale mentre loro salgono con leve e tenaglie. Maria si alza tremante, sorretta dalle donne, e si accosta alla croce. Intanto i soldati, finito il loro compito, se ne vanno. E Longino, prima di scendere oltre la piazzuola inferiore, si volta dall'alto del suo morello a guardare Maria e il crocifisso. Poi il rumore degli zoccoli suona sulle pietre e quello delle armi contro le corazze e si allontana sempre più. Il palmo sinistro è schiodato. Il braccio cade lungo il corpo che ora pende semistaccato. Dicono a Giovanni di salire lui pure, lasciando le scale alle donne, e Giovanni, montato sulla scala dove prima era Nicodemo, si passa il braccio di Gesù intorno al collo e lo tiene così, tutto abbandonato sul suo omero, abbracciato dal suo braccio alla vita e tenuto per la punta delle dita per non urtare l'orrendo squarcio della mano sinistra che è quasi aperta. Quando i piedi sono schiodati, Giovanni fatica non poco a tenere e a sostenere il corpo del suo maestro fra la croce e il suo corpo. Maria si pone già ai piedi della croce, seduta con le spalle alla stessa, pronta a ricevere il suo Gesù nel grembo. Ma schiodare il braccio destro è l'operazione più difficile. Nonostante ogni sforzo di Giovanni, il corpo pende tutto in avanti e la testa del chiodo sprofonda nella carne. E poiché non vorrebbero ferirlo di più, i due pietosi faticano molto. Finalmente il chiodo è afferrato dalla tenaglia ed estratto piano piano. Giovanni tiene sempre Gesù per le ascelle con la testa rovesciata sulla sua spalla, mentre Nicodemo e Giuseppe lo afferrano. Uno alle cosce, l'altro ai ginocchi e cautamente scendono così dalle scale. Giunti a terra, vorrebbero adagiarlo sul lenzuolo che hanno steso sui loro mantelli, ma Maria lo vuole. Si è aperta il manto, lasciandolo pendere da una parte e sta con le ginocchia piuttosto aperte per fare cuna al suo Gesù. Mentre i discepoli girano per darle il figlio, la testa coronata ricade all'indietro e le braccia pendono verso terra, e struscerebbero al suolo con le mani ferite se la pietà delle pie donne non le tenessero per impedirlo. Ora è in grembo alla madre e sembra uno stanco e grande bambino che dorma tutto raccolto sul seno materno. Maria lo tiene col braccio destro passato dietro le spalle del figlio e il sinistro passato al di sopra dell'addome per sorreggerlo alle anche. La testa è sulla spalla materna e lei lo chiama con voce di strazio. Poi se lo stacca dalla spalla e lo carezza con la sinistra, ne raccoglie e stende le mani e prima di incrociarle sul grembo spento, le bacia e piange sulle ferite. Poi carezza le guance, specie là dove è il livido e il gonfiore, bacia gli occhi infossati, la bocca rimasta lievemente storta a destra e socchiusa. Vorrebbe ravviargli i capelli, come gli aveva ravviato la barba ingrommata di sangue, ma nel farlo incontra le spine. Si punge per levare quella corona e non vuole farlo che lei, con l'unica mano che ha libera, e respinge tutti dicendo «No, no, io!» E pare abbia fra le dita il capo tenerello di un neonato, tanto va con delicatezza nel farlo. E quando può levare questa torturante corona, si curva a medicare tutti gli sgraffi delle spine con i baci. Con la mano tremante divide i capelli scomposti, li ravvia e piange. E parla piano piano e asciuga con le dita le lacrime che cadono sulle poveri carni gelide e sanguinose e pensa di pulirle col pianto e col suo velo che è ancora ai lombi di Gesù. E ne tira a sé una estremità e con quella si dà a detergere ed asciugare le membra sante e sempre torna in carezze sul volto e poi sulle mani, e poi carezza le ginocchia contuse, e poi risale ad asciugare il corpo su cui cadono lacrime e lacrime. È nel fare questo che la sua mano incontra lo squarcio del costato. La piccola mano, coperta dal lino sottile, entra quasi tutta nell'ampia bocca della ferita. Maria si curva per vedere nella semiluce che si è formata e vede il petto aperto e il cuore di suo figlio. Urla allora. Sembra che una spada apra a lei il cuore. Urla. E poi si rovescia sul figlio. E pare morta lei pure. La soccorrono, la confortano, le vogliono levare il morto divino e poiché ella grida «Dove, dove ti metterò che sia sicuro e degno di te?» Giuseppe, tutto curvo in un inchino riverente, la mano aperta appoggiata sul petto, dice «Confortati, o donna, il mio sepolcro è nuovo e degno di un grande, lo dono a lui, e questo, Nicodemo, amico, già nel sepolcro ha portato gli aromi che egli questo vuole offrire di suo, ma te ne prego, poiché la sera si avvicina, lasciaci fare, È parasceve. Sì, buona, o donna santa. Anche Giovanni e le donne pregano in tal senso, e Maria si lascia levare dal grembo la sua creatura e si alza, affannosa, mentre lo avvolgono nel lenzuolo, pregando: «Oh, fate piano!» Nicodemo e Giovanni alle spalle, Giuseppe ai piedi, sollevano la salma, avvolta non solo nel lenzuolo, ma appoggiata anche sui mantelli che fanno da portantina, e si avviano giù per la via. Maria, sorretta dalla cognata e dalla Maddalena, seguita da Marta, Maria di Zebedeo e Susanna, che hanno raccolto i chiodi, le tenaglie, la corona, la spugna e la canna, scende verso il sepolcro. Sul Calvario restano le tre croci, di cui quella di centro è nuda, e le due altre hanno il loro vivo trofeo, che muore. Ed ora, dice Gesù, fate bene attenzione. Ti risparmio la descrizione della sepoltura che è fatta bene dallo scorso anno, 19 febbraio 1944. Userete perciò quella, e padre Migliorini metterà al termine della stessa il lamento di Maria che ho dato a suo tempo, 4 ottobre 1944. Poi metterai quanto vedrai tu di nuovo. Sono parti nuove della passione e vanno messe a posto molto bene per non fare confusione o lasciare lacune.